Salve, buonasera. Allora, innanzitutto grazie alla Nearty di avermi invitato. Sono particolarmente emozionata perché è la prima volta, anche da quello che sono, non solo personalmente, ma da quello che sento delle altre associazioni, degli altri familiari che purtroppo hanno perso una persona cara sulla strada, che in qualche modo c'è un confronto, c'è un avvicinamento tra il familiare e un operatore sanitario, in questo caso gli infermieri. Quindi sono particolarmente contenta di essere qui oggi e sicuramente torno a casa molto più arricchita. Io non ho nessuna slide perché ho pensato molto a quello che dovevo dirvi. Ma ho pensato di aprirvi il mio cuore di quello, e per raccontarvi quella che è stata la mia esperienza in terapia intensiva e rianimazione e il mio rapporto con medici e infermieri. Quindi mi era difficile rappresentarlo con delle slide. Io sono entrata 3 volte in terapia intensiva, 2 volte reparto di rianimazione di Careggi e 1 volta quello di Grosseto. Per 2 esperienze distinte. La prima è quella che è stata già riportata, cioè la perdita di mio fratello. Gabri aveva 19 anni quando è stato ucciso da una persona che si è messa alla guida ubriaca, un uomo di 55 anni, che a Firenze ha passato un semaforo rosso e quella sera ha deciso della sua vita. È stato 2 giorni in terapia intensiva. È cambiata molto il reparto di rianimazione del dottor Peris da quel lontano dicembre del 2004, e poi sono rientrata in terapia intensiva per la morte di mio nonno, quindi una situazione completamente diversa, una persona che aveva già fatto la sua vita, una malattia seppur breve, però comunque che ha preparato un po' la famiglia e forse anche lui. Intanto vi presento brevemente l'associazione cercando di essere nei 20 minuti che mi sono stati concessi. L'associazione, io perché ho voluto fare l'associazione che porta il nome di mio fratello? Per 2 questioni, una molto egoistica e una un pochino più altruista. La prima è perché non volevo che la morte di Gabri finisse in quella strada o in quel letto di ospedale. Non volevo che non si parlasse più di lui e volevo in qualche modo continuare a farlo vivere e forse in questo modo anche alle opportunità che mi sono date venendo da voi, andando nelle scuole, parlando ai politici che non ascoltano come voi, posso in qualche modo parlare di lui e farlo anche continuare a vivere. L'altra è un pochino più altruista perché mi sono resa conto che ci sono tantissime famiglie che devono sopportare questo dolore, questo lutto, questa perdita e non viene fatto niente. Quindi se io voglio che voi date una mano a me perché io ho subito questo trauma, devo essere la prima a trascinarvi perché 8 anni fa magari se uno avesse detto, beh, i ragazzi muoiono in incidenti stradali, io che avevo la mia famiglia felice e contenta da Mulino Bianco avrei detto sì, vabbè, ma io che faccio? Continuo a vivere. Invece una sera è successo anche a me, quindi devo in qualche modo quel dolore trasformarlo in forza, anche se sicuramente non è paragonabile ai genitori, a chi perde un figlio. Io lo posso solamente vedere dagli occhi dei miei genitori. Come diceva Gian Domenico, noi familiari ci ricordiamo tutto. Io ricordo esattamente quando sono stata presa alle 3:30 di notte dagli operatori della Polizia Municipale, ricordo esattamente quando mi sono stati consegnati i documenti di mio fratello, ricordo ogni singolo volto degli infermieri di terapia intensiva, ricordo le parole del medico, tutto quello che è successo lì dentro. Non ricordo effettivamente se in quelle 48 ore circa sono mai andata in bagno e se ho mangiato. Ecco, non ricordo magari dei bisogni più primari che una persona ha, però ricordo tutto il resto, ricordo l'arrivo dei familiari, degli amici, dei parenti. E mi piace un po' partire da quello che era l'ultimo pezzo del dottor Mazzon, cioè quello che voi fate è davvero, lasciatemi un po', cioè un bellissimo lavoro, ma voi siete una parte fondamentale di quello che è il nostro vivere da familiare in quel reparto. In realtà Ci pensavo stamattina quando arrivavo in treno, che ora vedervi qui senza camici, vestiti da persone normali, potrei prendere un caffè con voi al bar tranquillamente, ma quando voi siete in quei reparti, per noi non siete neanche quasi umani. Voi siete, come dire, in qualche modo vi etichettiamo quasi come degli eroi. Quando le cose vanno bene, quando la nostra speranza è ancora molto alta, dall'altra parte vogliamo da voi il massimo, non accettiamo che voi sbagliate, ci dimentichiamo che voi siete persone come noi, che hanno una famiglia, che possono star male o star bene, e quando le cose vanno bene, male, purtroppo a volte ce la prendiamo anche con voi, no? Con i medici o con gli infermieri. E penso sia una cosa normale, penso che anche voi lo possiate capire, però io credo che sia importante se il vostro lavoro, le vostre esperienze possiate anche voi trasmetterle a noi. Io credo che sia importante avere una sinergia non solo tra medico e infermiere, ma anche tra infermiere e associazioni che possono trattare di malati in fase terminale, associazioni che trattano di sicurezza stradale o quant'altro. Perché se voi ci aprite di più il vostro mondo, se voi ci aprite di più le vostre problematiche, forse nel momento in cui ci accadono queste cose, forse nel momento in cui, anche se siamo in una situazione in cui non abbiamo bene il contatto con la realtà per ovvi motivi, però possiamo in qualche modo rendervi la vita un pochino più semplice. Prima vi ho parlato delle due esperienze, allora, ora io non so di dove siete voi, quindi spero di non offendere o comunque di non riportare situazioni poco piacevoli a nessuno di voi, però mentre nella prima esperienza, quella di Firenze, tutto sommato, nonostante che poi ci sia stata la morte di mio fratello, quindi diciamo in quel caso gli infermieri e il medico e i medici non sono diventati gli eroi, non hanno potuto far niente per ovvi motivi per continuare a far vivere Gabri. Nell'esperienza di Grosseto, diciamo io con gli infermieri ho avuto un'esperienza un pochino più negativa. Perché diciamo, entrambe le terapie intensive, parlo di qualche anno fa, erano diciamo, ora ve la descrivo io, una lunga stanzone con un divisorio di un telo tra letto e letto, e quindi noi familiari entravamo tutti insieme in quegli orari che l'ospedale ci dava, e quindi come un branco di pecore andavamo a cercare il letto del paziente, della persona cara, e stavamo lì quei minuti, quelle ore che ci venivano concesse. E non avevamo un rapporto con nessuno di voi, no? Nel senso, l'infermiere passava se c'era un rumore strano, anomalo, che per noi era, non so, era arabo, perché quei monitor che a voi dicono tutto, a noi, se fossero scritti in geroglifico sarebbero la stessa cosa. E quindi è stato più complicato nel reparto di Grosseto perché diciamo non ho avuto un contatto, o meglio, forse è stata anche colpa nostra, non lo so, però non c'è stato quel rapporto umano che poi magari io ho trovato invece nel reparto di rianimazione di Firenze. Gabriele, mio fratello, è morto a Firenze, mentre mio nonno è stato poi trasportato per rianimazione da Grosseto a Firenze, dove è morto il giorno dopo, perché comunque la malattia era in fase terminale. E a me invece piacerebbe anche, io ho fatto un esperimento con un infermiere del reparto di rianimazione di Firenze 2 anni fa, ovvero noi andiamo come associazione nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta la provincia di Firenze, arriviamo quasi a 40.000 studenti anche tramite alcuni nostri blog o magazine che trattano di sicurezza stradale, e io ho chiesto al direttore di mandarci un infermiere, perché io volevo che la vostra esperienza di vita quotidiana fosse trasmessa anche ai ragazzi, cioè proprio quello che vi parlavo all'inizio del mio intervento, affinché qualora uno di loro si fossero trovati in quel reparto, sia per gli amici, perché purtroppo io parlo della mia esperienza, della sicurezza stradale, muoiono tantissimi ragazzi, o comunque tantissimi vanno in coma o comunque passano dal reparto di rianimazione, affinché loro non avessero quel rapporto distaccato come magari 7-8 anni fa o l'ho avuto io quando è venuto a mancare Gabi. Quando Gian Domenico prima ha detto che i familiari non si aspettano che il paziente muoia. Allora, io ho un ricordo, ovvero, io non pensavo che mio fratello potesse morire, perché a 19 anni è un po' difficile pensare che un ragazzo possa morire, però mi ha sempre fatto paura una parola, che è la parola coma. Quindi quando quella notte ci è stata detta, è come se in realtà tutto quello che noi vediamo nei film, che la persona si sveglia, in realtà in quel momento per me non c'era. O meglio, una parte di me già si aspettava che dal coma Gabri non fosse più, non uscisse più. E quindi io, parlandone poi anche con altri familiari, anche di altre città, successivamente con l'incontro di altre associazioni, mi sono resa conto che in realtà noi siamo combattuti, c'è cioè una parte di noi è vero che non vuole, non si aspetta che il ragazzo, la ragazza, la persona che è in terapia intensiva muoia, perché è portato avanti da una speranza o comunque da un fatto innaturale, soprattutto se il paziente è giovane. L'altra parte di noi però è talmente stata presa alla sprovvista, e quindi parlo per gli eventi tragici e diciamo che arrivano nel momento all'improvviso come un incidente stradale, per cui in qualche modo si butta giù e come se si volesse preparare alla morte, no, di quel paziente, anche se poi quando arrivano le fatidiche parole non c'è più niente da fare o dobbiamo attivare la morte cerebrale o qualunque altra parola che si possa trovare in questi casi, poi non siamo mai preparati e quindi lì c'è chi come dire, reagisce con i pianti, c'è chi reagisce in modo violento, c'è chi reagisce chiudendosi a riccio e quant'altro. Ricordo per esempio un evento molto dolce che è successo quando è stato detto a me e ai miei genitori che il dottor Peri si doveva attivare la morte cerebrale di Gabri, che mia mamma non capiva quello che gli stava dicendo, cioè mia mamma non, gli diceva: ma cosa mi vuol dire dottore, non ce la fa, sta morendo, è morto, cioè era in stato confusionale, mentre io e mio babbo stavamo già piangendo e stavamo già andando via. E il direttore ha preso le mani di mia mamma, si è messa accanto e gli ha detto: signora, io non posso fare più niente, in questo momento noi non possiamo fare più niente per suo figlio. E mi ricordo questa immagine molto dolce, nonostante, ripeto, per me era come se stessi morendo anch'io, era la fine del mondo, però in quel caso c'era un supporto psicologico, c'era un supporto di amore, no? Che ci stavano trasmettendo e quindi forse ha fatto sì che io e i miei genitori non reagissimo con la violenza nel dare tutta la colpa alla terapia intensiva piuttosto che ai medici, agli infermieri o ai vigili o a quant'altro. C'è poi un altro aspetto che io ho voluto portare fortemente a Firenze con la Regione Toscana, portare avanti come associazione, ovvero quando noi siamo arrivati nel reparto di rianimazione alle 3:30 di notte, ora non è più così perché è cambiata la terapia intensiva, però siamo stati accompagnati dagli agenti della Polizia Municipale, siamo stati lasciati in non so, in 20 metri quadri, 25 metri quadri di sala d'aspetto, mentre stavamo appunto aspettando il medico di turno che ci dicesse delle condizioni di Gabri. Dopo che quei 10 minuti, 15 minuti che il medico ci ha parlato di Gabri, poi abbiamo continuato a stare lì da soli fino alla mattina alle 8, 8 e mezzo, quando poi c'era l'altro turno e quindi via via ci davano le informazioni di come stava Gabri. Beh, io credo che lo Stato, quindi non è un punto che faccio a voi, ma in questo caso le istituzioni non possono permettere che una famiglia venga abbandonata in una situazione del genere, per quanto gli infermieri e i medici possono essere bravi e possono dare anche un supporto psicologico che non è nel loro compito, ma è in qualcosa che arricchisce in quel caso. Possono lasciare da soli i familiari. Quindi, tramite il Comune di Firenze e la Regione Toscana abbiamo chiesto lo stanziamento di alcune borse di studio che fa sì che due o tre psicologi siano presenti 24 ore su 24 nel reparto di rianimazione. Ovvero, funziona così: nel momento in cui accade, io vi parlo sempre per quanto riguarda gli incidenti stradali, nel momento in cui accade l'incidente stradale, soprattutto nel comune di Firenze, perché è il punto dove arrivano maggiormente i pazienti di terapia intensiva, la Polizia Municipale attiva gli psicologi che sono appunto in contatto 24 ore su 24 dell'accaduto. Mentre il paziente arriva in terapia intensiva, così dovrebbero arrivare anche gli psicologi e che danno da supporto ai familiari qualora il paziente, quando si risvegli dallo stato di coma, o ai familiari continuino quando il paziente è deceduto. Io vorrei anche che questa situazione si allargasse in altre terapie intensive dove ancora non esiste, vorrei che si allargasse anche nelle morti imminenti sulla strada, quindi mi immagino i familiari che arrivano nel luogo dell'incidente dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, perché magari allarmati dagli amici, dai parenti o da chi era con la persona intervenuta e quindi arrivi lì il padre o la madre e veda il ragazzo da solo, quindi mi piacerebbe che questo progetto che va così bene nel reparto di rianimazione di Firenze si possa estendere anche ad altro. Io credo che il vostro ruolo non sia solamente di rifare il letto e concludo un attimino dicendovi un altro episodio che a me è successo. Quando io una notte che ero sola con Gabri, o meglio quando mi hanno fatto entrare e i miei genitori erano in sala d'attesa e ancora non sapevamo, forse era l'ultima notte perché il giorno dopo ci avrebbero detto che purtroppo insomma, doveva essere attivata la morte cerebrale, siccome come la maggior parte dei ragazzi giovani a Firenze era tifosissimo della Fiorentina, io gli avevo portato una sciarpa della Fiorentina, non so che ora era, ma comunque era notte, e mi sono messa a cantargli l'inno della Fiorentina pensando che questa cosa potesse in qualche modo svegliarlo o comunque potesse non so, farlo star bene in quel momento. E c'è stato un episodio per cui a metà inno io non ce l'ho più fatta e mi sono messa a piangere sopra di lui, ma c'è stata un'infermiera che io ricordo esattamente il colore degli occhi, dei capelli e la forma del viso, che ha continuato a cantare l'inno al posto mio, facendo forse finta o forse no, di aggeggiare dei fili accanto a dove era il letto di mio fratello. Sicuramente in quella circostanza drammatica, per quanto io abbia dei ricordi molto brutti di quel periodo, questo è una delle cose che mi fa più sorridere e star bene, pensando che c'era una persona esterna che non ha mai visto mio fratello se non in quelle ore lì, che però ha sperato e ha combattuto con me, cercando di riportarlo il vita, forse per farmi stare bene a me, non lo so perché l'ha fatto, però sicuramente ci ha fatto star bene, ha fatto star bene me e la mia famiglia. Quindi io vi auguro di avere nella vostra vita tanti pazienti ai quali ha fatto lo stesso effetto a me con l'infermiera lì, di poter avere di voi un ricordo molto bello e vi ringrazio.